E allora buongiorno, buongiorno, 29 aprile 2023, buongiorno a tutte e a tutti, eccoci di nuovo insieme per la puntata di oggi di Piovono Radio, l'oretta scarsa in cui il qui presente direttore di Radio Popolare Sandro Giglioli si confronta ogni sabato in diretta con voi ascoltatori e ascoltatrici, sempre con un grazie a chi ci sostiene, abbonati, tesserati, grazie di permettere a questa radio di esistere e di provare a interpretare insieme a voi la realtà, raccontare, interpretare, chiacchierarne, discutere come si fa in questo spazio. I numeri li conoscete, 331-6214-013 per le per i messaggi Telegram o per SMS, 331-6214-013 per le telefonate in diretta, 0233-001-001 per le mail diretta @popolarenetwork.it. Ma prima permettetemi di lanciare l'argomento del dibattito di questa mattina. E sì, ragazzi, oggi ci tocca, qualcuno storcerà il naso, ma ci tocca parlare di Elly Schlein. Qui non si scappa nemmeno dai dibattiti più divisivi, come si suol dire. Qualcuno storcerà il naso, perché sì, il rischio dell'equivoco è dietro l'angolo, quindi sgomberiamo subito il campo. No, non voglio parlare di come si veste Elly Schlein, questo per me non è esattamente un tema politico, quindi no, non parliamo di come si veste Elly Schlein, parliamo invece di una cosa molto diversa, cioè la comunicazione. E la comunicazione, sì, invece la comunicazione è politico, quantomeno è un pezzo grosso del fare politica e incide poi sul consenso, sull'immagine pubblica, incide sul percepito che abbiamo di un leader e di un partito. Questo ormai lo sappiamo molto bene. E non c'è dubbio che Schlein proponga una comunicazione sua che è diversa da altre a cui siamo forse abituati. E questa cosa precede ovviamente l'intervista a Vogue. Ad esempio, lo avrete notato, c'è una differenza sulla quantità, semplicemente, delle dichiarazioni pubbliche di Schlein. Storicamente il politico dichiara tantissimo, una volta lo faceva con le agenzie di stampa, adesso attraverso i social, soprattutto Twitter, oppure nei talk show, lo fanno tutti, dichiarazioni, segretari di partito compreso, almeno una al giorno c'è sempre, a volte anche nei festivi. Poi dagli uffici stampa, dei politici, arriva ai giornalisti anche un richiamo nel caso questi si fossero persi il tweet. L'insieme di tutte queste dichiarazioni e contro dichiarazioni danno vita al cosiddetto teatrino della politica. Il teatrino della politica, botta e risposta che poi finiscono sempre nei pastoni dei TG e dei quotidiani. Beh, Schlein invece dichiara poco, dichiara quasi direi pochissimo, a spanne un decimo della media e anche molto meno dei suoi predecessori, per non dire, vabbè, di Renzi, che dichiarava ogni mezz'ora. La scelta, se è una scelta come sembra evidente, è quella evidentemente di sottrarsi almeno un po' al teatrino dei botta e risposta. Un esempio di questo l'ho visto il 25 aprile. Sapete forse che Radio Popolare aveva il suo gazebo piazzato proprio sotto il palco. C'era Lorenza Ghidini che conduceva la diretta, io ero accanto a Lorenza e a un certo punto nel retropalco è arrivata anche Schlein, assediata da una quarantina o una cinquantina di giornalisti, fotografi, cameraman. Lei ha fatto la sua inevitabile dichiarazione sul 25 aprile, sul senso della liberazione. Poi però i giornalisti hanno cominciato a chiederle di rispondere a Meloni, in particolare alla lettera che Meloni il giorno stesso aveva mandato al Corriere, o meglio che era apparsa il giorno stesso sul Corriere della Sera, proprio sulla liberazione. Dunque, ero a 2 metri scarsi di distanza, quindi ho potuto contare le volte che le hanno chiesto insistentemente di rispondere a Meloni. Sono state 5 e per 5 volte lei si è sottratta, si è rifiutata di rispondere, ripetendo più o meno quello che aveva appena detto sul senso del 25 aprile poco prima, e stando bene attenta che nessuna delle sue parole potesse essere interpretata come una risposta a Meloni. Alla quinta volta, devo dirlo, aveva anche un'espressione sul volto piuttosto scocciata, finché non si è proprio allontanata, lasciandosi alle spalle il crocchio dei cronisti. In altre parole, Schlein ha voluto evitare il botta e risposta con Meloni, ha voluto evitare la polemica di giornata, il titolo con i due virgolettati a confronto. Anche questa una scelta che implica ovviamente una certa rinuncia di visibilità, ma una rinuncia voluta. E questo è quanto accaduto il 25 aprile. Ma anche la comunicazione fatta da Schlein della sua nuova segreteria è stata una novità rispetto al passato. Intanto Schlein l'ha fatta su Instagram, un social network, ma un po', diciamo, il social network degli influencer, per capirci, non su Facebook, che è il social network dei boomer, e non su Twitter, che è il social network quello abituale dei botta e risposta in politica. Anche questa è stata una scelta, così come quella di non fare una conferenza stampa per annunciare la nuova segreteria. Non ha voluto domande e risposte, ha fatto un video, per così dire, unilaterale. E per questo qualcuno l'ha anche un po' attaccata, ha detto che è come la Meloni che non risponde ai giornalisti. Comunque ha deciso di fare un video su Instagram. Adesso veniamo invece alle interviste che ha fatto Schlein da quando è segretaria. Prima di quella a Vogue ne aveva rilasciate due, ma nessuna a un giornale. Tutte e due televisive. Una a Fabio Fazio a inizio marzo e un'altra pochi giorni dopo a Stasera c'è Cattelan, quello di Rai 2. In quest'ultima ospitata ha anche suonato Imagine al pianoforte con Cattelan che cantava, il pubblico che si univa col ritornello. Le due interviste, sia quella a Fazio sia quella a Cattelan, erano abbastanza evidentemente approfondite dal punto di vista politico, cioè c'erano contenuti politici, però c'erano anche tratti personali. Alle due interviste sono seguiti attacchi abbastanza violenti a destra, ma non solo a destra, per l'eloquio di Schlein, che è sicuramente un eloquio veloce e sciolto, ma secondo chi l'accusa a tratti è poco comprensibile. Per dirla in italiano, è stata secondo alcuni la regina della supercazzola, soprattutto quando doveva rispondere a domande molto scivolose come quella sulle armi all'Ucraina o quella sul termovalorizzatore a Roma. Ad esempio il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ha scritto che sembravano, quelle di Schlein, le risposte che dà ChatGPT, no? Il software di intelligenza artificiale che non si sbilancia mai su niente, cerca di far contenti tutti, dà risposte sempre politicamente corrette ma poi di scarso contenuti. E infine è arrivata l'intervista a Vogue, quella che ha fatto tanto discutere delle ultime 48 ore. Allora, prima di tutto la discussione è stata sulla testata scelta da Schlein per la sua prima intervista da segretaria a un giornale, appunto Vogue, che si definisce magazine leader nel fashion, che racconta la moda italiana e internazionale. È stata sicuramente una novità, perché ad esempio, non so, Veltroni e D'Alema sceglievano sempre Repubblica per le loro intervistone e anche per bastonarsi fra di loro. I moderati del PD scelgono il Foglio, come quelli di Italia Viva, quelli di Forza Italia. Conte sceglie il Fatto. Insomma, tutti più o meno scelgono quotidiani politici e quotidiani politici che sentono più vicini o quelli che secondo loro hanno lettori più vicini. Schlein invece ha scelto il sito di un mensile di moda e anche questo è un cambiamento. Poi mi direte se secondo voi giusto o sbagliato. Secondo alcuni è una testata, come dire, futile, che parla di moda, quindi non una testata politica. Secondo altri invece è stata una svolta pop, contemporanea. Ad esempio una scelta simile è stata fatta negli Stati Uniti da Alexandra Ocasio-Cortez, che è, lo sapete, la leader dell'area socialista del Partito Democratico, che ha rilasciato un'intervistona a Vanity Fair con tanto di copertina un paio d'anni fa. E adesso veniamo brevemente, poi facciamo partire il dibattito, alla storia della personal shopper, dell'armocromia. Allora, bisogna dire che il 99% dell'intervista Vogue era su tutt'altro, che anche se parlava una testata di moda, Schlein ha parlato invece soprattutto e tanto di politica, di diritti sociali, di giustizia ambientale, di diritti civili. Poi è ovvio però che, è ovvio nel sistema dell'informazione che a echeggiare, a fare rimbombo, è stata soltanto quella battuta lì, quella sulla costosa professionista della moda che le abbina i colori tra loro e armonizzandoli con le cromie della pelle, degli occhi, dei capelli, queste robe qua. Subito Massimo Gramellini sul Corriere ha affibbiato a Schlein il nomignolo di ZTL, come dire l'eterna sinistra al caviale. Non è una polemica nuova quella della sinistra al caviale, lo sappiamo, Pensate che il termine gauche caviar è nato addirittura negli anni 80 in Francia, per dire quanto tempo ha, almeno 40 qualcosa di più. Da decenni il gauche caviar ha corrispettivi in quasi tutte le lingue. In Inghilterra viene chiamata champagne left, negli Stati Uniti limousine left, in Germania salon socialism, in Spagna pigio progre, dove pigio vuol dire snob e progre sta per progressista. In Italia già 30 anni fa il comico Paolo Rossi, prendeva in giro quelli che, come diceva lui, più stanno a sinistra più abitano in centro. E poi abbiamo avuto le scarpe fatte a mano di D'Alema, la barcavela di D'Alema, i maglioncini in cashmere di Bertinotti. Insomma, la polemica è vecchia, abbiamo avuto e abbiamo tuttora l'uso e l'abuso da parte della destra dell'epiteto di radical chic, spesso usato per chiunque non sia povero e magari sappia anche usare i congiuntivi. Però al netto degli affondi volgari della stampa fascio trash, sarebbe sciocco negare che questa vicenda ha creato polemiche e malumori anche in altre aree. Tra gli interventi più severi su Schlein, anche a sinistra, segnalo ad esempio quello del filosofo Andrea Zoc e dell'intellettuale Ida Dominiani. Zoc ha scritto, ascoltate perché è stato durissimo, ha scritto che Schlein sembra la caricatura di una schiatta iperborea, di una elite iperurania talmente caricaturale da sembrare fabbricata in un laboratorio populista per sputtanare ciò che oggi si fa chiamare sinistra. Molto diversa, molto meno violenta nei toni, quasi affranta è sembrata invece Ida Dominiani, che ha scritto semplicemente: questa cosa dell'armocromia, questa sarà come le scarpe di D'Alema, non impareranno mai, mai. Ecco, poi però non sono mancate anche le difese di Schlein, anzi la rivendicazione delle sue scelte, alcune anche argomentate. Ad esempio nel 2023 hanno scritto molti: l'equivalenza tra essere di sinistra ed essere poveri è una sciocchezza. Oppure sul fatto che, appunto, come vi ho detto, l'intervista parlava per il 99% di temi molto più complessi e profondi ed è stata estrapolata una frase di 3 righe per attaccarla. Oppure sul fatto che una donna giovane, benestante, impegnata in politica 24 ore al giorno, ha tutto il diritto a farsi consigliare nello shopping dei vestiti, se non se ne intende, anche per il semplice fatto che ogni giorno viene fotografata e quindi alla fine viene giudicata anche per questo. Se lei non se ne intende, ha diritto a farsi consigliare, hanno scritto alcuni. Circola anche un meme che vi leggo, in difesa di Schlein e in attacco a chi l'ha accusata. Questo meme dice: la situazione del giornalismo italiano è maschi sessantenni che perculano Elly Schlein perché ha una stylist. Ecco qua, quindi come vedete le posizioni sono diverse. Per dare avvio al dibattito, personalmente vi leggo qua un commento abbastanza articolato e di una donna intelligente e di sinistra, che è Chiara Geloni, che, come sapete, ha fatto per tanti anni la comunicazione del PD di Bersani e ancora oggi lavora con Bersani. Secondo Meloni, l'intervista a Schlein su Vogue probabilmente è un'ingenuità e un errore di comunicazione, ma un errore di 5 righe su 30 domande su tutti i temi, soltanto 5 righe. Poi il senso della sua risposta, scrive ancora Geloni, è chiaramente: dei vestiti non mi interessa molto, quindi mi faccio aiutare. Usare questa risposta per far dire a Schlein il contrario è pura disonestà. E ancora Meloni: Schlein fa bene a voler decidere come, quando e con chi parlare, ma rischia di scoprire il fianco, di sottovalutare le conseguenze. Dare a Vogue la sua prima intervista è una scelta, forse si poteva evitare, anche perché uno dei suoi problemi principali è che gli opinionisti mainstream sono quasi tutti maschi di mezza età. Ancora Meloni dice: come vestirsi per una donna, Geloni scrive: come vestirsi per una donna in quel ruolo è un tema serissimo, ci sono particolari esigenze di decoro, di comodità, un maschio neanche immagina quali. Ecco qua, questo quanto ha scritto Chiara Geloni su un social network a proposito della questione di cui tanto si è parlato in questi giorni. L'ho fatta un po' lunga, scusatemi, l'ho fatta un po' lunga perché volevo un po' dare il caleidoscopio delle diverse reazioni. Ah, fra le diverse reazioni c'è anche quella di Renzi, che si è arrabbiato moltissimo perché dice: ma come, se lo fa Schlein dite che è una cosa pop e figa, quando io andavo con il chiodo, con il giubbone nero e facevo il giovane, dicevate che ero un tamarro. E io, insomma, Renzi si è arrabbiato anche lui. L'ho fatta un po' lunga, scusatemi, via il dibattito, ci sono già delle telefonate oltre a tanti messaggi. Diamo quindi voce alla prima delle telefonate in arrivo. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto, ciao, sono Martina. Mi senti?
Scusa la tosse, vai. Sì, sì, ti sento, ero io che tossivo.
Ah sì, scusa, ciao. Allora, premetto che non ho letto l'articolo di Vogue, per cui commento rispetto a tutto il resto che ho letto, però non ho letto l'articolo nella sua completezza. Io amo la leggerezza e credo sia molto bello per tutti e tutte curarsi di se stessi e di se stesse. Dopodiché credo che una persona che ha un ruolo pubblico debba fare molta attenzione e debba essere capace di in qualche modo rispettare anche chi determinate cose non se le può permettere, e ci vuole davvero delicatezza, proprio delicatezza nella comunicazione, e forse è un po' questo che è mancato e che è salito subito all'occhio di tutti.
Tu dici quindi che Elie Stein ha mancato in delicatezza perché, come dire, ha mostrato che è una benestante? È questo il punto che dici tu?
Beh, ha mostrato sì, nel senso che davvero è assolutamente sacrosanto che si occupi di se stessa, e io credo che sia molto bello anche che voglia apparire, perché comunque apparire al meglio, perché io, guarda, faccio un lavoro di cura, perché lavoro, insomma, faccio l'educatrice, ma io credo che anche andare a lavorare per un'educatrice curata e non dicendo dove tanto, no. Secondo me è bello, perché poi il bello attira il bello, per cui io assolutamente sono per. Però è la
no, ma mi è chiaro l'aspetto in cui, diciamo, difendi Stein, mi è meno chiaro l'aspetto in cui dici che ha sbagliato perché ha mostrato perché di essere forse benestante.
E sì, nel senso che va benissimo che lei si mostri si mostri bella. La questione è che poi, in qualche modo, in un'intervista racconti come arriva a quella cosa, secondo me ha mancato veramente un po', cioè in questo momento storico dove davvero ci sono tante persone che non hanno il lavoro, che faticano ad arrivare a fine mese, che non hanno la casa, che muoiono in mezzo al mare.
Allora ti provoco un secondo, ma se sei benestante, quindi devi nasconderlo? Se sei di sinistra.
No, se sei benestante non lo devi nasconderlo. Se sei una persona che ha un ruolo pubblico, devi fare molta attenzione a come dici le cose e a cosa dici e dove le dici.
Bene.
Questo
mi è chiaro il tuo pensiero.
Io posso farlo se sono benestante, puoi farlo. Una persona che ha quel ruolo in questo momento storico così delicato
deve stare attenta, perché rischia di fare autogol.
Esatto, perché è sotto i riflettori di tutti e tutte, ok? Per cui deve stare molto attenta. Ma io, guarda, cioè, voglio dire, ho stima di lei, assolutamente, ma proprio per questo.
No, è chiaro. Ti taglio perché c'è un'altra telefonata e poi il blocco pubblicitario. Voglio riuscire a dare voce a un'altra chiamata. Buon primo maggio a te, a tutti e a tutti, naturalmente. Grazie. Diamo allora voce alla seconda telefonata, perché non abbiamo molto tempo prima del blocco pubblicitario, i messaggi dopo. Ciao, pronto, chi sei?
Ciao, sono io.
Sì, sei Luciano. Tu, ciao, chi sei?
Luciano.
Ciao Luciano, buongiorno, vai.
Allora, sono d'accordo con quello che ha detto la prima ascoltatrice. Ha fatto bene a dirlo, perché tutti i politici si guardano, cioè guardano ormai la loro immagine, quindi va bene. Ecco, magari poteva evitare di dire che aveva l'armocromista a 300 euro all'ora.
Vabbè, che era 300 euro all'ora l'ha detto l'armocromista stessa, lei non l'ha detto. Lei ha detto, non me ne intendo e quindi mi affido a una.
Brava, mi affido a un'amica, punto, senza tirare in ballo chi è. Finito lì. Non so chi sia questo Zoc di cui hai citato, cioè ho trovato
Andrea Zoc, è un docente di filosofia ed è anche
non poteva essere
abbastanza
un filosofo
noto che
e un Novax e lo Green Pass. Evito commenti su questo
tizio,
perché è meglio. È veramente
vabbè, però insomma, dai, adesso non c'entra il fatto che sia schierato contro i vaccini. Zoc è una mente interessante.
Sì, moltissimo, no. Guarda, mille volte meglio i 300 euro della Slime all'armocromista.
Vabbè, non siamo qui per parlare di Zoc, ti dico che io passavo i suoi pezzi quando stavo all'Espresso, sì, allora. Non c'era ancora la questione Novax e spesso scriveva cose intelligenti, io personalmente non lo conosco.
Meno male. Comunque, ecco, un pochino più di attenzione, poi cioè, non ci vedo niente di male, io mi faccio consigliare, perché siccome ho un pessimo gusto, però chi mi consiglia è mia zia e mia sorella, quindi... spendo 300 euro perché non ce li ho.
Hai la personal zia. Va bene, grazie.
Ciao.
Ciao, buon primo maggio, buon weekend, buon tutto. Chiedo alle persone che sono in linea di rimanere se vogliono, perché adesso c'è un brevissimo blocco pubblicitario e poi ricominciamo con le telefonate. A fra poco. E allora rieccoci, ribuongiorno ascoltatrici e ascoltatori, prima di dare voce alle telefonate abbiate pazienza ancora un attimo, voi che siete al telefono, qualche messaggio perché ne arrivano tantissimi e qualcuno secondo me si inserisce bene nel dibattito. Trovo tutta questa polemica sull'intervista di Elly Schlein, ci scrive un'ascoltatrice che non si firma, molto maschilista, e infatti a criticare, a giudicare sono soprattutto uomini, sì, l'abbiamo anche un po' detto nel bla bla iniziale. La cosa divertente è che hai esordito dicendo che parleremo di comunicazione, non dell'armocromia, e alla fine ci stiamo avvitando comunque solo su quello. Non lo so, sono arrivate due telefonate, non voglio parlare di come si veste Schlein, anche perché non ci capisco niente. Mi interessa la questione, se volete, quella che Gramellini ha chiamato provocatoriamente ZTL, cioè se dà fastidio questa cosa qua da un punto di vista sociale. Dunque... una Ferrari, aspetta un attimo, non riesco a capire, una Ferrari, prendo 11 euro all'ora, una vergogna, ma per chi? Per chi paga 300 all'ora o per chi prende 11 euro all'ora? Qui sta il divario, se la Schlein può pagare 300 euro all'ora alla sua amica va bene, ma fa parte di un altro mondo, quello da cambiare. Ecco, questo è il tema di oggi, questo è il tema di oggi. Punto primo, un altro messaggio, Schlein non sa parlare. Punto secondo, io non sono d'accordo che Schlein non sa parlare, comunque, punto primo, Schlein non sa parlare, punto secondo, Schlein non sa vestirsi, punto terzo, tutto questo conta zero perché, e poi purtroppo il messaggio si interrompe. Diego, caro direttore, non si tratta di nascondere la propria ricchezza, si tratta di avere un minimo di sobrietà e senso dei tempi. Prodi, ad esempio, con tutti i compromessi del caso, era molto più popolare nel senso di vicinanza al pueblo. Ecco qua la questione che viene fuori. Ancora Marietto, sono sicuro che Elly Schlein abbia un gruppo di persone che si occupano della sua comunicazione, sì, ovvio, ma a parte questo la cosa secondo me più evidente è che è scarsa, oltre al fatto di non rappresentare affatto i lavoratori, mi sembra la classica figlia di papà messa lì da amici potenti. Povera sinistra, scrive Marietto. Beh, è stata messa lì Marietto da primarie, non da amici potenti, poi che sia figlia di papà è possibile, non lo so, non so neanche se questa è una colpa. Diamo voce alle telefonate. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao.
Sono io, sì.
Ciao, sei tu.
Sono,
e chi
sono
sei?
Paola. Sono Paola.
Ciao Paola, vai.
Allora, poveretta, ma gliene incoglierà alle prossime elezioni europee. Ci sarà qualcuno che tirerà in ballo questa storia. Vorrei che per favore tu mi ricordassi il nome del famoso giornalista, quello con i baffi, che è il suo consulente della comunicazione. Me lo potete ricordare per cortesia il nome del giornalista?
Flavio Oliverini.
No.
L'altro. Flavio Oliverini, ti riferisci a Flavio?
No, mi riferisco,
non so se i baffi,
al...
Flavio.
Oh mamma, non mi ricordo il nome. È un giornalista televisivo di sinistra, quello con i baffi.
Ruotolo. Ma non è il suo consulente,
esatto,
della comunicazione.
Ecco, probabilmente era distratto in quel momento. È stata...
Ma non c'entra Ruotolo con questa vicenda?
Ma non è lui il responsabile della comunicazione,
no.
Adesso? Comunque è un consulente.
Non è l'ufficio stampa di Schlein. L'ufficio stampa di Schlein è un altro collega.
No, ho capito. Comunque
ha un'ottima fama, peraltro.
Erano distratti in questo momento. È stata una sciagura e le verrà ricordato ad ogni occasione. Io sono contrario, cioè non sono per l'idea che per essere di sinistra bisogna far parte di una categoria di sfigati, bene? assolutamente, uno può essere benestante, può non avere problemi economici e non è una colpa, io non sono povera, sono di sinistra, ma avere fatto questa scelta è stata un'imbecillità e con questo chiudo. Scusate,
ci siamo un grosso errore di comunicazione secondo te, quindi?
Sì, assolutamente.
Anche se erano due righe in un'intervista in cui parlava di tutt'altro, sì, perché poi il rimbombo è tutto su quello, perché il meccanismo mediatico è fatto così.
Ma scegli Vogue per dare un'intervista? Scegli Vogue per
ecco, quello non ti è piaciuto?
No, assolutamente.
Ocasio-Cortez ha scelto Vanity Fair.
Prego?
Ocasio-Cortez, Alexandra Ocasio-Cortez in America, lo dicevamo prima, ha scelto Vanity Fair. Ha sbagliato anche lei, secondo te?
Peggio per lui.
Lei,
questo qui è il New Deal della sinistra, no? Grazie. Veramente.
Va bene, grazie.
Ciao.
Grazie, ciao, buon primo maggio. Un messaggio, ciao, i politici maschi sessantenni sfottono Schlein perché è una stylist, ma loro hanno una moglie che fa lo stesso lavoro gratis. Questo ci scrive Elena. Diamo voce a una telefonata. Pronto? Ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto, sono io? Pronto?
Sì, sei in linea, mi fa piacere che telefonino donne. Buongiorno, ciao, sei in linea.
Ciao. Allora, sono io, mi chiamo Rosanna.
Buongiorno,
e
Rosanna.
E abito in un quartiere Haller. Qui c'è gente...
Quindi case popolari.
Case popolari, quartiere degradatissimo. Qui c'è gente che 300 euro, non lo vede neanche in un mese. Quindi poi non ci lamentiamo che la gente non vota a sinistra, chiamiamola sinistra. Ah, lei sa parlare benissimo, il problema è che parlano, non fanno un cavolo. E qua si vede, la gente è arrabbiatissima. In più questa cosa qui se la porterà dietro finché campa nella sua carriera politica. La gente qui è fiandata tutto sui canali Fininvest, perché sono quelli che seminano a piene mani anche quella dialettica basica proprio, che la gente capisce. Quindi se noi vogliamo cambiare questo tipo di società dobbiamo dissociarci da questi cliché che essere di sinistra non vuol dire essere poveri. Certo che no, però se io parlo con i poveri cerchiamo anche magari di essere coerenti con la nostra scelta di vita.
Senti, ti leggo un messaggio che è arrivato nel frattempo. Se posso interromperti, perché ti leggo un messaggio, perché tu sei una donna e questo messaggio arriva da una donna. Ginevra ci scrive: questa polemica è ridicola, se fosse stato un uomo nessuno si sarebbe preoccupato di commentare, così continuiamo a consolidare vetusti stereotipi di genere. Tu mi pare che la pensi all'opposto.
Ma sono cavolate queste qua, a me non mi interessa se è maschio o femmina, tant'è che ho criticato anche Berti col Cajani, che tra l'altro adesso ha detto che sua moglie l'ha preso al mercatino dell'usato, transa, ma a me quello che mi interessa sono i contenuti, cioè non proprio quella ciccia, la cosa che vedo, e vedo che il PD non fa niente, è lontano dalle masse proletarie, per usare questo vecchio termine vetusto, che sembra vetusto, che proprio...
Ma tu adesso, i contenuti dell'intervista a Vogue, che erano tutti politici, li
ma
hai letti?
Ma secondo te la gente l'ha letti, la gente manco legge i giornali. E legge Vogue, qui spendi soldi per comprare Vogue. La gente legge 100 che...
Non so, io non compro Vogue, però i contenuti li ho letti, ovviamente.
Ho capito, però la gente non li legge. Se vuoi avere contatto col popolo, devi essere popolo, non puoi far finta.
Quindi cosa devi fare? A che giornale doveva rilasciare un'intervista?
Ma potevo anche rilasciare la Vogue, però tralascia questa cosa qui. Mi faccio consigliare, punto, non mi so vestire. Mia figlia, i libri di qua e da là, ma come si chiama l'autrice, non mi ricordo più, Magliacci, qualcosa del genere, li ha letti tutti, ce li ha tutti. Ma non si può mai permettere una consulenza, lei è appassionata di queste cose. Sa tutto, te la fa lei la consulenza, dagli 300 euro mi
dica
che magari cambiamo meglio.
Va bene, grazie, ciao, buona giornata, buona giornata. Forse alle volte, scrive Marco, si leggono contenuti più interessanti di sinistra su Vogue e Vanity Fair che su altri giornali e riviste. Aspetta, qua troppi messaggi arrivano, mi scattano tutti uno dopo l'altro. Ma state le sude dos, ci scrive Johnny. Star dietro al 5% dell'intervista è il gioco di chi getta fango. Luana, mi sembra che si parli della sua armocromista per non parlare delle altre 35 domande. È una delle cose che abbiamo detto anche in apertura di questa trasmissione. Sono comunista, ci scrive Marco. Lavoro da 40 anni mettendo fisicamente le mani nella merda, guadagno uno stipendio normale, ma rivendico il mio essere, come dicono loro, radical chic, o come dico io, open minded. Perciò Schlein, tutta la vita, viva la civiltà. Questo ci dice Marco. Elena, i politici maschi i 300 euro li spendono in prostituzione. Provocazione interessante e anche divertente questa qua di Elena, spero non tutti, insomma, ecco, diciamo. Diamo voce alle telefonate, dai. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Regina. Pronto?
Regina?
Sono io? Sì, ciao.
Sei tu, ti chiami Regina, buongiorno.
Sì, 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 mi chiamo Regina.
Ecco, parla bene a voce alta, così sento bene anch'io che... Bello.
Allora, no,
vai.
Non capisco la tua equazione, che se lei non avesse detto questa cosa della stylist, avrebbe nascosto il suo essere benestante. Ma essere benestante non significa ostentare delle abitudini così superflue. Infatti per me il problema sta nel superfluo di questa cosa. Cioè, essere benestanti
ti
non
provoco,
vuol dire...
Regina, ti provoco. Se tu fai il politico, anzi la politica, e quindi tutti ti fotografano e tutti stanno a guardare come ti vesti, perché così succede. Succedeva con i tailleur di con le giacche di Angela Merkel, succede con Meloni e i suoi completi di Armani, succede più con le donne che con gli uomini, perché gli uomini giacca e cravatta, completo grigio, completo blu, e nessuno gli dice niente. Ecco, se tu fai quel lavoro lì e non capisci nulla di moda, come dice Schlein, fa parte del superfluo avere qualcuno che ti consiglia come
sì,
vestirti?
Fa parte del superfluo perché uno non me ne deve fregare niente di queste critiche superflue, e due, è insito nella scelta politica di sinistra fregarsene di queste cazzate. Quindi io
di sinistra ci dobbiamo presentare brutti e malvestiti in televisione,
ma
se siamo
brutti,
politici.
Ma no, ma sai che non capisco le tue equazioni.
Ti sto un po' provocando, dai, ti sto provocando
normali.
Per far uscire bene il tuo pensiero, non sto polemizzando.
Certo, essere normali, quindi non affidarsi alla stylist, essere normali. Proprio perché essere normali significa fregarsene di cose superflue e andare al sodo, parlare di contenuti, essere fuori dal coro. E forse è per questo che la gente magari poi ti vota, perché sei fuori dal coro. Evviva!
Perfetto,
freghiamocene.
Grazie Regina.
Queste cazzate. Ciao.
Ciao, grazie, buona giornata. Allora, ci scrive Anna. Essere di sinistra è una questione di coerenza. Troppo facile essere a sinistra e viaggiare in SUV. Avere la moto grande è un doppio lavoro. Su Schlein la vicenda non mi appassiona, ma sono sbagliati i tempi e già sotto i riflettori, e così offre il fianco. Forse, ci scrive non so chi, non si è firmato, avrebbe dovuto andare veramente su Vanity Fair, così almeno sceglieva una cosa un po' più nazional popolare. Nori, la sua intervista era non necessaria, hanno evidenziato solo le giacche e i costi della stilista, ingenuità che le ruberà ciò che di giusto ha detto ora, ha detto finora. Spero sappia rispondere in merito o sotterrare il tutto adeguatamente. Pino, ma ve lo ricordate l'imbarazzo per il look di Occhetto al faccia a faccia con Berlusconi? Fu un trappolone mediatico, è stato un trappolone mediatico. L'intervista a Vogue serve a allargare la platea a cui arrivano i suoi contenuti. Sì, il riferimento di Pino è al faccia a faccia del 94. Pino, né io né te siamo giovani, evidentemente, e ce lo ricordiamo benissimo, in cui Occhetto si presentò con un completo marrone che in televisione veniva malissimo, mentre quello blu lucido di Berlusconi veniva benissimo, con la spilla Chiappaburini aveva Berlusconi, la famosa spilla che rifletteva la luce. Cioè, la spilla Chiappaburini è una definizione di Enrico De Aglio in un suo libro sulla vicenda. Allora, diamo voce a una telefonata, non andiamo troppo nel passato, torniamo nel presente, torniamo alla comunicazione di Schlein. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto?
Sei in linea.
Sono in
linea.
Sì,
ciao, buongiorno.
Luisa. Ciao, volevo dire
buongiorno,
questo.
Luisa.
praticamente i deputati senatori mensilmente, non so, mi pare che guadagnino 13.000 euro, 14.000 euro, non lo so, va bene, di conseguenza voglio dire hanno tutto una a disposizione, voglio dire, cifre da spendere in vario modo, no? Ecco, e su questo sono tutti uguali. Ora, se la Schlein ha ritenuto, visto che lei, come ha detto, non capisce nulla né di vestiti né di trucchi né di niente, farsi aiutare, perché non è la sola, perché in Parlamento anche tutte, praticamente moltissime hanno le persone che le aiutano in questo, compresa la Meloni, va bene, allora cosa c'è di male? Cioè, cosa c'è di male, io non capisco, perché poi io l'intervista Vogue non l'ho letta e vado a prendere e la leggerò, ma quanto lei ha detto ieri, insomma, su un'intervista dove c'erano moltissime domande, lunghissime, eccetera, hanno estrapolato 4 righe, va bene, di tutto quello che era stata poi l'intervista. Mi sembra veramente che questo comincia a essere il solito attacco quando il PD alza un po' la cresta, nel senso che comincia ad avanzare nei sondaggi, chissà perché viene messo sempre sotto attacco, sempre. È una
ma
cosa
secondo
veramente...
te ha fatto un errore o no, Schlein, dal punto di vista comunicativo?
Non so se ha fatto un errore, perché probabilmente, voglio dire, non mi pare che sia un grande errore, e in più ha anche una certa onestà nel dire e non nascondersi nell'ipocrisia che sempre gira su tutto, almeno lei dice quello che le succede, quello che fa, insomma, abbastanza sincera, insomma, in questo. Se poi è un'ingenuità, perché gli attacchi feroci sono iniziati, e sono iniziati il contro di lei, ma contro il PD, perché è sempre così. È sempre così.
Va bene.
Perciò non ritengo che queste polemiche siano giuste. Penso che il PD debba andare avanti,
chiaro,
e che lei debba imparare, certamente all'inizio deve anche lei fare la sua pratica, eccetera, ma
attenta
andare
ai trappoloni
in questa maniera non mi sembra la cosa giusta.
Grazie, ciao, buona giornata, buon primo maggio. Come te la pensa Laura, che scrive nel 2023 ancora questi discorsi? Non è possibile, parliamo di argomenti, basta con i gossip, si vuole affossare una donna giovane, omosessuale e intelligente. Questa discussione sulla coerenza o meno della sinistra, scrive invece Lorenzo, lascia il tempo che trova. Mi fanno venire in mente quando si dice: beccarono Carlo Marx viaggiare in un vagone di prima classe e lui si difese dicendo: il comunismo sarà la società dove tutti viaggeranno in prima classe. Questo il messaggio che ci manda Lorenzo sul tema in sé. Patrizia, anche il modo di porsi come abiti è purtroppo comunicazione, quindi come siano consulenti in comunicazione può servire anche questo. È stato però, credo, un errore tattico parlare di questo. Non sbagliato, va considerato un errore comunicativo. Ho letto un'intervista, ovvio che parlando a un giornale di moda, una domanda di moda ci doveva stare. L'intervista è interessante, forse andava posta in modo da non dare il fianco a critiche molto prevedibili. Tantissimi messaggi che arrivano, ragazzi, non posso leggerli tutti. Voce alle telefonate. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto? Ciao, sono Laura.
Ciao, Sellina, mi fa piacere, allora, che oggi telefonino soprattutto donne, questo è un dato che sottolineo, non ho mai avuto così tante telefonate di donne, sia a favore sia contro Schlein, in questo caso. Pronto, ciao, riprendi da capo.
Allora, sono in maggioranza.
Scusami, ti ho interrotto.
Molte donne hanno votato Schlein, quindi ci sta che poi si esprimano. Io devo dire che sono anche stufa di questa menata qui. Però avrebbe semplicemente dovuto, diciamo, limitarsi alla prima parte della risposta, che mi sembra che lei gli ha detto quando lui gli ha chiesto del persona sciopera, lei gli deve aver risposto qualcosa tipo: se sapessi cosa ti risponderei. Doveva finirla lì. Doveva chiuderla lì la risposta, è stata probabilmente ingenua. Ma ingenua, più che ingenua, secondo me, visto che questo è un comportamento tipico, lei proprio non considera questi atteggiamenti come importanti, e quindi dice: vabbè, facciano un po' quello che vogliono. In realtà è vero che viene soprattutto rivolto alle donne, però io me la ricordo la menata della pochette di Conte, che ci ha veramente stufato l'anima.
La pochette di Conte, il chiodo di Renzi anche.
Sì, c'è quelle robe per cui... Ma fatevi
le scarpe di D'Alema.
Fatevi una vita, insomma. Però effettivamente è stata ingenua, secondo me, nel dire questa cosa. Molto più scorretta è stata la sua, come si chiama, armocromista, che si fa intervistare, racconta i fatti suoi in giro, che secondo me non è che le fa un buon servizio, né alla Schlein, ma neanche a se stessa, perché io una che va in giro a raccontare i fatti miei, probabilmente non ci vado più, come dire. Poi non hanno argomenti politici, certo. Perché è un'intervista, io le ho contate, sono 30 domande, e tu su 30 domande politiche... Mi tiri fuori la riga in mezzo, sì, perché sì, non hai argomenti politici.
Lo abbiamo messo in luce questo. Va bene, grazie.
Grazie, ciao.
Grazie, ciao, buon primo maggio a te, buon primo maggio a tutti. Avevo dei dubbi su Elly, scrive Sergio, ma dopo queste polemiche la voterò sicuramente alla prima occasione. Chiara invece, quando vado a votare leggo attentamente i programmi e non quanto spendono per curare l'immagine. Dai, sinistra. Lasciamo da parte le stupidaggini. Maria, io penso che Schlein debba essere giudicata per le sue azioni politiche e non per quello che fa nel privato o come spende i suoi soldi guadagnati onestamente. Non trovo giusto metterla sotto una lente di ingrandimento e gonfiare questi attacchi mediatici disonesti. Ciao, sono Paolo e mi chiedo quale sia la tariffa oraria della consulente della Santanchè. Non lo so, a me non interessa veramente. Lo spunto era la comunicazione di Schlein, invece il dibattito è diventato tutto sul power dressing, ci scrive Laura. Quindi anche qui si sta facendo il gioco dei gramellinis, e vabbè. Ma davvero per essere credibilmente di sinistra occorre indossare il maglioncino infeltrito con le toppe ai gomiti, ci scrive Laura, e anche questo è un pezzo del dibattito. Se sei povero e di sinistra è perché sei invidioso, se sei ricco e di sinistra sei radical chic, qualcuno ci dica la fascia di reddito in cui si può essere di sinistra, ci scrive Dario, molto carina questa cosa di Dario. Va bene, tanti messaggi, troppi, scusate, li leggerò poi dopo magari in privato perché ci sono le telefonate che arrivano in quantità industriale. Diamo voce a una chiamata. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto?
Sì, ciao, sei in linea.
Ah, buongiorno, sono Rosetta.
Buongiorno Rosetta, vai.
Ah, ok, non capivo se toccavo me o l'altra linea, scusami.
Tocca a te Rosetta.
Ma io volevo dire una cosa. Non mi tocca più di tanto, non mi è abbastanza indifferente quanti soldi ha la Schlein e come li spende, ma c'è una cosa negli ultimi tempi che mi dà molto fastidio, è tutta la mattina che si parla dell'importanza che oggi i politici danno alla comunicazione, anzi forse c'è fin troppa attenzione alla comunicazione a volte rispetto ai contenuti. Quello che a me dà veramente fastidio è quando sento dire l'ingenuità di questo politico, l'ingenuità, l'errore, è caduta nel trappolone, io non ci credo. Ha voluto dare un messaggio, ha scelto in che canale dare un messaggio, avrà avuto le sue buone ragioni, ne prendiamo atto, ma non parliamo di ingenuità.
È stata una scelta pop per te, quindi?
Ma non lo so, non l'ho valutata a fondo, però io credo che sia stata una scelta, avrà avuto le sue buone ragioni, ci avrà pensato, come diceva, non mi ricordo se un messaggio o una telefonata precedente, ha ritenuto opportuno farsi intervistare da questo giornale, sicuramente una domanda anche di questo tipo che ha suscitato tanta polemica era prevista. Magari avrebbe potuto stupirsi se una domanda del genere gliel'avesse fatto un intervistatore di un'altra testata. Io credo che ci abbia pensato, avrà le sue buone ragioni.
Va bene, grazie Rosetta.
No, è l'ingenuità quella, il tassello che non ci sta. Solo questo.
Grazie mille, ciao, buon weekend. Un paio di messaggi, voglio leggerne un paio almeno. Quando Bonaccini ha preso un image maker di destra, fra l'altro, per vincere le regionali, nessuno lo ha criticato, anzi lo hanno trovato geniale, non si firma questo ascoltatore. Ecco, vi dicevo prima che qualcuno storce il naso, è Roby che mi scrive così: hai sprecato una trasmissione per parlare di queste cazzate, ma vergognati, direttore del cazzo. Ovviamente anche Roby intanto ci sta ascoltando, altrimenti non avrebbe scritto questo messaggio. Devo dire che sì, forse ognuno ha, anzi sicuramente ognuno ha diritto a pensare quello che crede di questa trasmissione. Devo dirvi che non ho mai ricevuto tanti messaggi come oggi e tante telefonate. Diamo subito voce a una di queste perché il tempo a disposizione non è tantissimo. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Ciao.
Ciao, buongiorno, chi sei?
Sono Lazzaro. Volevo dirti, vai, io Lazzaro, sono di sinistra, molto di sinistra, sono comunista. E mi viene da dire, ma sì? Alla fine, ma chi se ne frega? Eh? O no? Cosa dici?
Argomenta, cioè chi se ne frega di come si veste, anch'io la penso così, ma chi se ne frega anche del fatto che...
Slime di come si veste, io sono comunista di sinistra e dico, insomma, Radio Volare poco fa ha mandato in onda un'intervista con una persona veronese, veramente, diciamo, da Radio Popolare. E poi arrivi tu, che vabbè, sei anche una persona vaglia, colta, preparata.
Grazie.
Però cazzo, a me dalla Slime... Io che sono di sinistra a sinistra, ma che cazzo vuoi che me ne freghi? Ciao!
Ho capito. E allora perché ci hai ascoltato per un'ora?
Perché sì, perché c'è anche Veronesi, che ho sentito con grande piacere. Ok?
Mi fa piacere.
Quindi qualche volta vi sbagliate e mandate in onda anche le persone serie.
Certo.
Ciao!
Va bene. Ciao, grazie. Certo che qualche volta ci sbagliamo, è ovvio, ci mancherebbe. Diamo voce a un'altra telefonata. Pronto, ciao, buongiorno, chi sei?
Pronto?
Sei in linea?
Pronto?
Sì, ciao, chi sei?
Sì, sono,
sì?
Mi chiamo Bitta. Senti, io
buongiorno,
sono
Bitta,
molto stupita. C'è un moralismo al vecchio PC che salta fuori da queste telefonate che mi fa star male. Allora, io vi segnalo un articolo di Beppe Cottafavi sul Domani che c'entra il problema. Anzitutto ha scelto un giornale di donne, che leggono le donne, nessuno l'ha detto. È un giornale di moda,
okay.
La moda fa parte della nostra società. Ci sono fior fiori di libri, Roland Barthes, ma di tutto. La moda, l'immagine sono fondamentali nella nostra società. Quindi come si fa a dire queste cose? Uno. Due. Prendiamo quello che diceva Veronelli. Veronelli diceva: è giusto che i lavoratori, che i poveri, che il popolo beva il vino in bei bicchieri di cristallo. Non è che deve berlo nella plastica perché è popolo. Quindi io sono molto contenta di questa intervista, di questa scelta di comunicazione, perché ha svecchiato la politica, come dice l'articolo.
Ha svecchiato la politica, quindi non
certo,
solo la difendi ma la rivendichi.
Un respiro internazionale, scegliere una rivista che leggono soprattutto le donne, nessuna donna l'ha detto.
Va bene, grazie, ti devo lasciare perché il tempo qua sta finendo e completamente in disaccordo con te è Alberto che ci scrive: Pepe Mujica insegna la coerenza di sinistra, non riusciamo proprio a capirlo che è quello il modello per vincere. Pepe Mujica, lo sapete, l'ex presidente del Uruguay che ha sempre vissuto in modo estremamente sobrio ed estremamente, non dico da povero, ma insomma senza sicuramente nessuna esibizione di ricchezza. Qualcuno ci scrive: Fiorella, il problema della comunicazione di Schlein è prima che d'immagine è di sostanza, smettere di fare bei discorsi che non dicono nulla e andare al sodo. Ecco, la questione della Schlein che fa le supercazzole, secondo alcuni, è un'altra delle questioni della comunicazione che viene messa in questi giorni in luce. Mi sbaglierò, ma se tra tutto ciò che Elly Schlein ha detto e ha portato un PD ormai alla canna del gas, i pochi elettori rimasti si occupano di immagine, siamo messi male, ma finora i sondaggi stanno premiando la segreteria Schlein, poi vedremo. Chiedo scusa alle persone, agli ascoltatrici e agli ascoltatori i cui messaggi non ho potuto leggere, me li leggo dopo in privato, e chiedo scusa anche alle due persone che sono in coda al telefono ma non posso prendere perché alle 11:28 il mio spazio a disposizione è finito. mi auguro che il dibattito sia stato comunque utile. A me è sembrato molto molto affollato e pieno di spunti. A qualcuno non è piaciuto, è normale anche così. Ciao, grazie, buon primo maggio a tutte e a tutti.